Il titolo dello studio di questa mattina è il seguente: Io ho pregato per te. Leggiamo il testo di riferimento in Luca capitolo 22, versetto 31 e 32. Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Sono le celebri parole di Gesù a Pietro. Una piccola sintesi dello studio di questa mattina. Diciamo, fratelli e sorelle, che Gesù con queste parole, io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, Gesù ha incoraggiato non soltanto Pietro, che stava per affrontare la prova più grande della sua vita, ma sono di incoraggiamento per ogni cristiano. Pietro non fu in grado di superare la prova in quel giorno, o per meglio dire in quella notte, e negò di conoscere Gesù, ma poi si pentì, pianse amaramente, fu perdonato e conservò la fede. Le parole di Gesù hanno una valenza per ogni credente. Ogni credente deve affrontare ogni giorno difficoltà di vario genere per restare fedele al Vangelo, e Gesù ci incoraggia con le sue parole: io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Nella prova si possono commettere errori, come fece Pietro, ma Gesù intercede per noi. Fratelli e sorelle, noi sappiamo che non c'è cristiano fedele che non abbia da affrontare prove. Io ho sentito cristiani avventisti, membri della Chiesa, scandalizzati, offesi, come mai, ma perché Dio permette, eccetera, eccetera, e quant'altro. È umano, ma non è saggio parlare così. Io ho pregato per te, dice Gesù, affinché la tua fede non venga meno. Le prove, permettetemi l'espressione, per il cristiano sono una cosa di ordinaria amministrazione. Cosa ha detto Gesù? Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno ascoltato la mia parola, ascolteranno anche la vostra. Quindi l'apostolo Pietro, che fece un'amara esperienza, ma si convertì, incoraggia proprio i suoi fratelli. Infatti Gesù aveva detto: quando tu sarai convertito, conferma i tuoi fratelli. E io vorrei leggere questo incoraggiamento di Pietro nella sua prima epistola, al capitolo 4, dal versetto 12 al versetto 16. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi, per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si mischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Fratelli e sorelle, non c'è dubbio che le parole che sgorgono dalla bocca, dalla penna dell'Apostolo Pietro sono parole di un convertito, realmente. Qui fa una diagnosi della vita cristiana, dice: ma non dovete meravigliarvi se siete perseguitati, anzi, rallegratevi. E qui ripete le parole del Maestro, vi ricordate sul sermone sul monte, quando dice: beati voi quando gli uomini vi avranno perseguitati e mentendo diranno contro di voi ogni cattiva parola per me, per cagione mia. Rallegratevi, giubilate addirittura. Beh, io mi domando se ci siano tanti cristiani che giubilano e saltano di letizia, come dice il testo parallelo di Luca, quando sono provati. Quando siamo provati non abbiamo voglia di rallegrarci, non abbiamo voglia di saltare. Ecco, la cosa che ci prende soprattutto è questo: ce la farò a sopportare questa prova? Ce la farò? Sì, Gesù dice di sì, perché dice: io prego per te, io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. Ora, c'è il nemico che ci manda tutte le prove di questo mondo per fare in modo che noi cadiamo, che noi diciamo: basta, io non gioco più, non è possibile, non è giusto che io sia perseguitato, provato in questa maniera. Dice: carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma non vi ricordate cosa ha detto Gesù? Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Ordinaria amministrazione. È vero che ci sono dei cristiani che non sono perseguitati, ma quelli non sono cristiani, sono cristiani cristianucci, sono cristiani che non sono fedeli, che non danno una buona testimonianza, che si vergognano. Quelli non sono cristiani, non sono mai perseguitati quelli. Vi sono altri cristiani che si comportano male e sono perseguitati non a cagione di giustizia, ma a cagione di ingiustizia. Si comportano male e allora gli altri gli danno quello che si meritano, parlando alla maniera di questo mondo, anche se non si deve fare il male. Qui dice: no, non vi accade niente di strano, anzi rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo. È stato perseguitato Cristo atrocemente, ed è stato perseguitato proprio dagli uomini di religione, dai sacerdoti, dai teologi, dagli scribi, dai giudei, dai sapientoni, proprio perché dava fastidio, diceva la verità. Mi correggo, non diceva soltanto la verità, era la verità, è la verità, e la verità dà tanto fastidio a quelli che non la amano, perché mette a nudo le magagne degli altri, che si vergognano della verità, che vorrebbero mettere d'accordo il loro egoismo, la loro avarizia con l'Evangelo. No, niente da fare. O si è avari, o si è malvagi, o si è secondo l'Evangelo. L'Evangelo dice di non essere idolatri. L'avarizia, per dire, è un'idolatria, dice l'Apostolo Paolo agli Efesini. Quindi il problema del cristiano è questo: il cristiano fedele, ce la farò a sopportare? E Gesù dice: sì, Io ho pregato, io prego per te come ho pregato per Pietro, affinché la tua fede non venga meno. Riprendiamo l'esame di questo testo di incoraggiamento, di questo convertito Pietro, in seguito alla sua amara prova. Versetto 14 dice: se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si mischia negli affari altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome. Qui l'apostolo è convertito. La preghiera di Gesù è stata esaudita. Dice qui: io ho pregato per te. E Gesù prega per noi. Gesù non è soltanto il Salvatore, non è soltanto il Maestro. Gesù Cristo è l'intercessore. Non si dimentica di noi. Io ho pregato per te. Lo dice a me, lo dice a ognuno di noi. Io sono contento quando qualcuno mi dice: fratello Visigalli, ho pregato per lei, ho pregato per te. Contento, grazie. Vuol dire che qualcuno si ricorda di me, a piacere che io stia bene, a piacere che io continui a predicare l'Evangelo. È una forma di simpatia umana, di amore fraterno. Io ho pregato per te. E io credo che ognuno di noi sia contento quando sente dire queste parole. È giusto. Pregate gli uni per gli altri. Ma qui è Gesù che dice: io ho pregato per te. Gesù vede la prova, Gesù vede la difficoltà, Gesù sapeva quello che Pietro aveva detto e quello che avrebbe detto, perciò dice: io ho pregato per te, Simone, 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 io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno, e quando tu sarai convertito, conferma i tuoi fratelli. Pietro ha commesso un grave errore, non soffermiamoci tanto su questo. Ha rinnegato di conoscere Gesù, e chi è senza peccato scagli il primo la pietra. Ci siamo mai vergognati noi come Pietro si è vergognato di conoscere Gesù? C'è questo pericolo anche per noi, eh? E Pietro non ha soltanto rinnegato una volta di conoscere Gesù, ma sappiamo, no? Negato tre volte. Ebbene, il Signore ci dice che noi ce la faremo perché Lui intercede per noi. Ebrei, capitolo 2, versetto 18. Infatti, poiché Egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Gesù ha sofferto. C'era qualcuno che pregava per Gesù? Il Padre. Gesù ha chiesto la preghiera, la simpatia, una veglia di simpatia, di preghiera, quando era nel Getsemane, a Pietro, Giacomo e Giovanni, e invece questi poveretti si sono addormentati. Era di notte, l'ora tarda, si addormentava. E Gesù tristemente dice: come? Non ce l'avete fatta a vegliare neanche un'ora con me? Vegliate, pregate affinché non cadiate in tentazione. Gesù ha profondamente sofferto. È stato provato in ogni cosa. È stato provato da quelli della sua nazione. È stato provato da quelli di casa sua, perché sta scritto che nemmeno i suoi parenti credevano in lui. C'è un'espressione nell'Evangelo di Marco che dice: i suoi vennero a prenderlo perché era fuori di sé. Mi piace la edizione interconfessionale che dice: perché dicevano che era diventato matto. Più provato di così, noi non soffriremo mai come ha sofferto Gesù Cristo. Perciò dice qui: poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. E poi, sempre nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 5, versetto da 7 a 10. Ebrei 5, 7. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Che espressioni forti, incoraggianti dell'autore dell'Epistola agli Ebrei. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Vuol dire che se Dio permette la sofferenza, qualsiasi tipo di sofferenza, morale, spirituale, fisica, c'è una lezione da imparare. Dalle cose che soffrì, Gesù imparò l'ubbidienza. E allora ci sono le promesse del Signore che ci vengono in aiuto quando noi ci chiediamo umanamente, e credo che non ci sia un credente che non si sia fatto questa domanda, ma ce la farò a superare questa prova? Isaia capitolo 41, versetto 10 e versetto 13, è proprio un indirizzo personale ad ogni credente, oltre che al popolo di Israele, che era il suo popolo. Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono con te. Sono il tuo Dio, io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Versetto 13. Perché io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. È una presenza invisibile, ma è una presenza costante quella del Signore. Io sono con te, non temere, ti prendo per la mano destra come fa un adulto con un bambino. Non temere. Quando ero bambino, come tutti i bambini credo, avevo paura del buio, e mio padre mi diceva: non devi avere paura. Aveva un bel incoraggiarmi, ma io avevo paura lo stesso. E Dio ci dice: non temere, io ti aiuto, e noi continuiamo a avere paura e continuiamo a dire: ma ce la farò? Sì, ce la farai, perché io ho pregato per te, prego per te, perché la tua fede non venga meno, perché tu sia in grado di farcela a scapito del tentatore, del nemico che ti vuol fare cadere. Io ti aiuto, sono qui a tua disposizione. Isaia capitolo 49, versetto da 14 a 16. Ma Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonata, il Signore mi ha dimenticata. Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta? Smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani e le tue mura mi stanno sempre davanti agli occhi. Ecco quello che dice la Chiesa, ecco quello che dice il figlio, la figlia di Dio, che sono provati. Il Signore mi ha abbandonato. E allora il Signore pronuncia queste parole così vere, così belle. Dice: una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettendo di avere pietà del frutto delle sue viscere? Ma può dimenticare una donna? Sì, una donna può dimenticare. Purtroppo è da anni che ci sono neonati messi nel cassonetto dell'immondizia da madri snaturate, paurose, che hanno perso il lume della ragione, forse. Mi piace questo anche. Anche se le madri dimenticassero, io non mi dimenticherò di te. Mi dicono che le madri non possono dimenticare il bambino che allattano perché il petto fa male. Se il bambino non prende il latte, il petto fa male. Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò. Poi dice: ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani. Gesù Cristo ha scolpito il nostro nome sulle palme delle sue mani, che con i piedi sono stati trafitte dai chiodi quando fu crocifisso. C'è un'altra promessa preziosa del Signore in Prima Corinzi capitolo 10 versetto 13, voi vi ricorderete facilmente di questo versetto. Prima Corinzi 10:13. Nessuna tentazione, altri traducono prova, vi ha colti che non sia stata umana. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Guardate come Dio è preciso nelle sue promesse, molto preciso. La prova sì, la tentazione sì, ma che non sia superiore alle vostre forze. A volte ci sembra invece che la tentazione, la prova sia al di là, superiore alle nostre forze. Non è così. E Dio dà la forza di superarla. Basta ciascun giorno il suo male. Dio dà la forza giorno per giorno. E ancora, il Signore dà la sicurezza del perdono quando nella prova, come Pietro, noi cadiamo, commettiamo degli errori, ci vergogniamo o facciamo un passo falso. Vogliamo leggere Luca 22, versetto 61 e versetto 62. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta: oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. È andato fuori, pianse amaramente. Il Signore, voltatosi, guardò Pietro. Come avrà guardato Pietro? Ah, certamente non come noi guardiamo qualcuno che riteniamo abbia sbagliato. Il nostro è uno sguardo di giudizio, di sufficienza, se non addirittura di condanna. Gesù Cristo ha guardato come soltanto lui può guardare, essendo il Salvatore, l'intercessore. Io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E Pietro dice, si ricordò, avendo visto lo sguardo di Gesù che non parla, guarda con una pietà, un amore inesprimibili, e questo suo sguardo provoca la conversione dell'apostolo, che prima sappiamo era pronto, un po' come noi, ad andare in prigione, alla morte, e poi non era stato nemmeno capace di dire sì, sono stato anch'io con lui. Temeva per la sua vita, temeva per il suo futuro. È andato fuori, pianse amaramente. Fratelli e sorelle, vogliamo leggere un ultimo testo nel libro di Zaccaria, Zaccaria 2:8. Infatti, così parla il Signore degli eserciti: è per rivendicare la sua gloria che egli mi ha mandato verso le nazioni che hanno fatto di voi la loro preda, perché chi tocca a voi tocca la pupilla dell'occhio suo. Guardate che espressione precisa usa qui il profeta: chi tocca a voi tocca la pupilla di Dio. Quindi Dio ha cura di noi. Dio promette la sua presenza, promette il suo aiuto. E quante volte noi, se noi fossimo invitati a raccontare la nostra esperienza, potremmo dire proprio che quello che è scritto è vero. Sono stato provato, sono stato tentato, però Dio mi ha aiutato. Mi ricordo più di 30 anni fa, ho subito forse la prova più dura di tutto il mio ministero di pastore. Ero stato, diciamo, vittima di qualcosa che io ritenevo un errore, di una decisione sbagliata, alla quale io potevo rifiutarmi, cioè mi era stato proposto qualcosa e io potevo dire no, perché ritenevo che quella decisione fosse stata inficiata da sentimenti avversi, non positivi, certamente negativi. Ma io ho accettato quella decisione, non ho detto no, ed è stata una grandissima benedizione che mi è costata lacrime, mi è costata fatica, a me, alla mia famiglia, però una grande benedizione. E se io avessi detto no, cosa sarebbe successo? Una benedizione grande in meno. Mi ricordo che passai dei momenti terribili e, espandendo il mio cuore davanti al Signore, dicevo: ma Signore, ma io cerco di fare un lavoro onesto, cerco di essere coerente con i principi della tua parola, ma perché mi succede questo? Il Signore non mi ha mica risposto, non ho mica sentito una voce dal cielo, no? Io non ho mai sentito il Signore che parlava dal cielo con me, ma il Signore si serve degli uomini, delle donne, del suo popolo, dei suggerimenti, e soprattutto il Signore fa appello alla nostra fede, fa appello alle sue promesse che devono essere credute e accettate. Vai avanti anche quando tu non vedi che cosa c'è dopo, come quando gli israeliti attraversarono il Mar Rosso o il Giordano. Vai avanti, mettete i piedi nell'acqua, l'acqua si fermerà. Mosè, alza il tuo bastone e fendi il Mar Rosso. E il Mar Rosso fu attraversato sull'asciutto dal popolo di Dio. Vai avanti. E io sono andato avanti. La vita di un predicatore, ricordatevi, fratelli e sorelle, non è così facile, eh? No, no, non si tratta soltanto di andare su un pulpito e di fare delle riflessioni e di tenere dei sermoni o delle conferenze. C'è altro, è qualcosa che trascina anche la sua famiglia. Però io ho sempre avuto fiducia nel Signore, e se vi dico queste cose questa mattina è per lodarlo, perché nella prova mi ha aiutato e mi ha liberato. Non immediatamente, dopo. Poi ho capito, e le cose che io vi dico potreste dirle anche voi, alla lode del Signore, che mantiene sempre le sue promesse. Che Dio ci benedica. Simone, Simone, Satana ha cercato di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e quando tu sarai convertito conferma i tuoi fratelli. Che Dio ci benedica e ci aiuti. Amen.